Vabbè, comunque nella Birkat Hamazon noi abbiamo una berakha che si chiama la berakha del ringraziamento. Tutto Birkat Hamazon è un ringraziamento, ma c'è la berakha del ringraziamento. Che inizia così: Ve'ala kol Hashem Elokeinu anachnu modim lach. Su tutto ciò, quindi che ci ha fatto uscire dall'Egitto, perché in la berakha inizia così: Nodelecha Hashem Elokeinu, ti ringraziamo che hai dato in eredità ai nostri avi una terra piacevole, Chemda, Tova, Urechava. E poi ci hai fatto uscire dall'Egitto e ci hai riscattato dalla schiavitù e ci hai portato in Eretz Israele, tutte le cose che diciamo nella Birkat Hamazon. E poi diciamo questa bella frase, Ve'ala kol Hashem Elokeinu, anachnu modim lach, noi ti ringraziamo. Umvarchim otach e ti benediciamo. Itbarech shimcha befi kol chai. La tua lode sarà sulla bocca di tutti. Tamid leolam vaed. Sempre per l'eternità. Però ci sono dei momenti in cui noi ci dimentichiamo e la nostra bocca non si riempie di lodi per HaKadosh Baruch Hu. Ma ci sono dei giorni come oggi che non possiamo non svegliarci alla mattina e vedere che dopo questa minaccia incredibile non è successo niente. Ed è una storia che può essere scritta nei libri della Torah, nel Tanakh, perché una storia simile è successa nel Tanakh. E quindi stiamo vivendo proprio le storie miracolose che hanno vissuto i nostri avi ai tempi delle guerre durante il Bet HaMikdash. Purtroppo la nostra storia è una storia così. Non sappiamo perché, ma è una storia così. C'è un versetto nella Torah dopo la guerra di Devorah, che era una delle sette profetesse. C'è stata questa guerra incredibile, miracolosa contro Sisra. C'era il capo dell'esercito, si chiamava Barak ben Avinoam, e hanno vinto miracolosamente pochi contro tanti, e alla fine il versetto dice: Vatishkot haaretz arba'im shana. Per 40 anni c'è stata la tranquillità e la pace in Israele. E perché il versetto dice questa cosa? Perché è una novità, è una situazione unica che non si era ripetuta, non si è mai vissuto 40 anni senza una minaccia. Perché è così? Noi non lo sappiamo. Perché dobbiamo continuamente essere esposti alle minacce dei nemici che circondano Eretz Israel? È la volontà di Hashem. Ma i miracoli che Hashem ci fa vedere, tutte queste circostanze, sono semplicemente e solamente perché noi ci si svegli al mattino e si possa veramente benedire il nome di Hashem e lodarlo e ringraziarlo per non solo per queste cose che sono fuori dal comune, fuori dalla portata del mondo. Anche gli americani hanno ammesso che stanno succedendo cose che non possono spiegare, che no, gli americani, i numero uno, quelli più avanzati, non sarebbero stati in grado di gestire. Quindi dire che grazie all'Iron Dome vuol dire essere ciechi. C'era un ebreo in Israele che non era famoso per essere un ebreo osservante, che ha detto che chi non crede nei miracoli è una persona che non è capace di vedere, è un cieco. Chi era questa persona? Chi ha detto questa frase? David Ben Gurion. David Ben Gurion non era un osservante e neanche Golda Meir non era osservante. E anche Golda Meir ha detto che quando l'esercito israeliano Tzahal fa le guerre, la guerra è 50-50, 50-50, 50 Tzahal e 50 il padrone di casa. È vero, noi dobbiamo fare il nostro, noi dobbiamo ringraziare Hashem perché ci ha dato la saggezza, ci ha dato la la volontà e ci ha dato tutti gli strumenti per poter creare qualcosa di incredibile che si chiama l'Iron Dome, la cortina di ferro, forse si traduce così in italiano, Kippat Barzel, ma è semplicemente una rivelazione, una espressione, una manifestazione della Chokhmah di Hashem che è stata regalata agli uomini. E quindi, se noi leggiamo nei media in Europa, parlano di decine. In Israele sanno ormai il numero definitivo, credo che sia 185. 185, non so se avete visto la fotografia di uno dei missili che è caduto in Iraq, che le persone vicino sono proprio piccole così. Non stiamo parlando di petardi, non stiamo parlando dei razzi di Hamas che anche quelli uccidono. Stiamo parlando di qualcosa di molto serio. Stiamo parlando di un attacco che... Io voglio solo ricordarvi questo. Nel 1991 io ero un ragazzo e quindi di quel periodo lì la mia memoria è ancora viva. Saddam Hussein aveva lanciato 39 missili su Israele. Non è morto nessuno e non è stato ferito nessuno. Ne ha lanciato uno su una base statunitense, se ricordo bene, 85-88 morti. Uno. Non stiamo parlando di petardi, stiamo parlando di bombe con una potenza distruttiva e letale importantissima. E noi siamo andati a dormire tranquilli. C'è chi ha dormito tranquillo, c'è chi non è dormito tranquillo, ma non cambia niente. Quello che è successo è che stamattina non abbiamo scuse. Stamattina non abbiamo la possibilità di dire che bravi che siamo. Dobbiamo veramente essere, come dice Ben Gurion, dobbiamo veramente essere ciechi per non credere nei miracoli. L'ha detto lui, ha detto Israele, si vive, in Israele si vive di miracoli. E lo sappiamo dal primo giorno, dai tempi di Avraham Avinu lo sappiamo, dalla prima volta che Avraham Avinu ha messo piede in Israele ha iniziato a vivere di miracoli. Lui, suo figlio Isaac, suo figlio Jacob, tutti contro di loro, sempre. E aprire la bocca e dire Alla kol Hashem Elokeinu, o nella Tefillah, nella Amidah, dire Modim Anachnu Lach, che ci fai i miracoli, Al Nisecha Shebechol Yom. Dobbiamo essere coerenti con noi stessi e smetterla di credere che abbiamo, è vero, abbiamo un esercito molto importante, molto potente, che purtroppo. Ci vergogniamo, siamo molto timidi, ci vergogniamo di dirlo al mondo che abbiamo un esercito potente, è per quello che ci attaccano, perché siamo molto timidi, siamo molto politically correct, non possiamo dire che abbiamo un esercito che è uno dei migliori al mondo. E ricordo benissimo questo generale dell'esercito israeliano che passa a chiedere una baraka rebbe. E chiede anche una barakah per l'IDF, per Tzal. Il Rebbe dice, Tzal ha tutta la barakah che ha bisogno, ha tutta la forza che ha bisogno. Il problema di Tzal è che è chiusa ermeticamente in una scatola. Queste parole, il Rebbe dice, Munach bekusa, un linguaggio della Mishnah. E quindi la barakah c'è. E serve per fare da deterrente, la nostra forza serve per fare da deterrente. Adesso cosa decideranno? Se ci sarà una risposta, se non ci sarà una risposta, c'è cioè chi dice che bisogna tenere la calma, di non scaldare troppo la situazione in Medio Oriente, c'è cioè chi dice che una non risposta è un sinonimo di debolezza e quindi è un invito ad attaccare di nuovo. Non voglio chiaramente essere un guerrafondaio, ma rimanere tutto il giorno a parare colpi continueranno a darci e a provarci in tutti i modi. Non so se è questa la soluzione giusta, quella di non dare, ma quello non è l'argomento della lezione. Noi dobbiamo pregare, come Rebbe dice, dobbiamo pregare che Hashem metta nelle menti di chi deve prendere le decisioni importanti di fare la scelta giusta. Dobbiamo mettere tzedakah e pregare che questa cosa succeda, perché errori purtroppo ne sono stati fatti tanti. Ieri abbiamo visto come HaKadosh Baruch Hu ha dato questo regalo incredibile nelle mani di Israele, poter parare e difendere la sua popolazione in un modo che non è mai stato scritto nella storia. Per la prima volta nella storia si scriverà questo capitolo. Sapete, io vi ho detto prima che è una storia del Tanakh. È una storia del Tanakh perché è venuto un re, si chiamava Sanherib, e ha circondato Gerusalemme. 185.000 soldati, se ricordo bene. E il re Yechizkiyahu ha detto: Gerusalemme non è il mio problema, non è un problema mio, è un problema di Hashem. È la sua città, noi siamo il suo popolo e quindi la deve gestire lui. È andato a dormire tranquillamente, si è svegliato al mattino e tutti i soldati erano morti. Forse una volta ve l'avevo raccontato, perché Hashem ha mandato gli angeli a cantare le lodi che cantano in cielo, e tutti i soldati hanno sentito queste lodi e le anime non hanno potuto rimanere nei corpi. Quindi al mattino Sanherib si alza e urla all'attacco e non c'è nessuno che risponde. E poi c'è stata una storia che il Satan ha fatto un'accusa terribile contro Chizkiyahu. Perché? Perché lui non ha fatto una lode pubblica, non ha fatto una mega seudà, un mega ricevimento per ringraziare Hashem di questo miracolo, che è una cosa. Noi siamo abituati ai miracoli, e quello è il nostro problema, non dobbiamo mai abituarci ai miracoli. È vero, ci siamo svegliati stamattina tranquilli perché Hashem ci ha sempre protetto e ci proteggerà anche stanotte. E stamattina abbiamo avuto la conferma che HaKadosh Baruch Hu ci ha dato un abbraccio amorevole così forte, e in questo abbraccio c'era anche la sua famosa mano che ci protegge dai nemici. Ma non possiamo abituarci, perché se noi ci abituiamo e non ringraziamo, allora diamo forza al mondo di dire: è la natura. E questo è una brutta. Il mondo prenderebbe una brutta piega in questo. Non siamo qui per questo, dobbiamo ricordarci che noi siamo qui per diffondere la presenza di Hashem in questo mondo. Quindi dobbiamo urlare le lodi di Hashem. Non dobbiamo semplicemente dire: ok, sì, è vero, come tutte le volte. Nella tefilah è stato fissato che ogni volta che faccio Birkat Hamazon è perché ho mangiato. È un miracolo mangiare. È un miracolo che la terra cresce il cibo dal quale io posso vivere. È tutto un miracolo. E quindi nella Birkat Hamazon devo ringraziare dei miracoli. Nella Tefilah 3 volte al giorno, lo ripeto, tutti i miracoli, Erev, Voker, Vetzahorayim, la sera, la mattina e a mezzogiorno. Perché è questo il modo in cui noi diffondiamo la mano di Hashem, la presenza di Hashem in questo mondo.
Posso dire una cosa? Dopo
Anche
anch'io, Doc,
E
vai, vai.
molto velocemente, a proposito dei razzi, anche in Ucraina vengono sparati i razzi. E purtroppo in Ucraina muoiono delle persone. E anche lì hanno gli stessi mezzi di difesa. Per cui se facciamo un parallelismo che non è mai molto bello, vediamo che cose da noi vanno diversamente. Giustissimo.
No, io volevo solo dire una piccola cosa che stamattina ho sentito durante la lezione di Sara, sua sorella, che una signora di Roma, la signora Arbib, praticamente, non so, forse fra di loro nel gruppo della comunità, non so, hanno riflettuto sul fatto che il ragazzino, con i riccioli biondi, che faceva il pastore, e che, di cui sono comparse delle foto anche a cavallo di un asino così, che fosse Davide Melech. L'ho trovata molto suggestivo, molto bello. È nato in un
Certo.
ambiente religioso come idea, non è nata come blasfemia, però l'ho trovato molto.
Ora, noi non siamo degli intenditori di anime e non possiamo capire molto di queste cose, ma sicuramente, e lo dico con dolore perché Purtroppo ho notato che prima di ogni grande miracolo c'è un sacrificio. Io ricordo benissimo che nel 2010 eravamo in Israele ed è successa una cosa terribile. Una famiglia è stata decimata, se così si può dire, in modo brutale. Quei giorni doveva scoppiare, c'era una guerra, c'erano delle minacce molto forti da Gaza e non è successo niente. E così tantissime altre volte. Noi non capiamo niente di anime, però la descrizione di David Amelech è più o meno quella. Un pastore, un ragazzino, una faccia, un viso angelico, che alla fine è stato un sacrificio, perché non abbiamo altra spiegazione. Noi sappiamo, l'ho ripetuto diverse volte, che chi viene ucciso per il semplice motivo di appartenere alla religione ebraica, come è successo a Rabbi Akiva e a tutti gli altri, il Talmud dice En kol beria yechola la'amod b'mchitzatan. Nessuna creatura può stare in loro presenza. Vuol dire che sono anime così elevate di cui noi non abbiamo conoscenza. Ripeto, non abbiamo conoscenza. E a volte HaKadosh Baruch Hu sa quello che fa e noi dobbiamo accettare quello che fa. Però sono cose che vediamo. Io non posso esprimermi e dire chi era, chi non era, però...
Sai che c'è, Rab, ieri sera? Appena è uscito Shabbat, che ci sono arrivate le notizie, eravamo tutti uniti a rispettare le notizie. Scuole chiuse, alle 11 a casa di sera, ieri sera, e eravamo tutti ubbidienti. Non c'erano manifestazioni uno contro l'altro. Quindi c'era questa unione che HaKadosh Baruch Hu ha visto per poter far sì che accadesse il miracolo.
Esattamente quello. Adesso non so se no, non posso dire se il miracolo non sarebbe successo, ma posso dire sicuramente che un miracolo così non succede tutti i giorni. Sono cose che non sono nella, come ha detto Silvano prima, abbiamo mille casi, mille prove, mille situazioni in cui basta nulla per... Abbiamo visto in Australia cosa è successo ieri, credo, con una tale facilità, un attentatore, sono molto attenti a dire non è terrorismo. Strano che assomiglia molto allo stesso viso di quelli che sono usciti da Gaza, è molto, ricorda molto, diciamo, anche i tratti, il colore della... Però non è terrorismo, non bisogna allarmare il mondo, quindi non è terrorismo. Stiamo tranquilli, va tutto bene, è brava gente, non hanno avuto purtroppo nessuna educazione che li porta a fare certe cose. E così continuiamo a andare avanti in questa menzogna e invece di reagire, invece di... Purtroppo è così, a volte bisogna usare la forza, perché c'è chi non può, chi è stato impostato male e non sarà mai impostato bene se non con la forza. Purtroppo è così, è il mondo, è la regola del mondo. E quindi stiamo parlando di cose molto belle, perché è vero che stiamo parlando di una situazione in cui siamo in guerra da 6 mesi. Però forse è questo che noi abbiamo bisogno in questo momento per poter dire le cose giuste e pensare nel modo giusto e agire anche nel modo giusto. Forse non abbiamo alternativa, forse siamo convinti che non possiamo pensare ad Hashem e ringraziare Hashem se non, a meno che non succedano dei grandi miracoli, allora Hashem ci deve fare dei grandi miracoli, ma non è vero. Non è vero, dobbiamo essere abbastanza furbi, intelligenti e svegli e lucidi per poter ringraziare ogni giorno. Un signore ha chiesto una volta al Rebbe perché non succedono oggi i miracoli quelli scritti nel Tanakh. Il Rebbe gli ha risposto: quando un ragazzo ha studiato in Yeshiva 10 anni e poi si sposa e poi porta a casa quello che serve per pagare l'affitto e fare la spesa e tutte le spese, è un miracolo del Tanakh. Questo è un miracolo del Tanakh. Non abbiamo bisogno di vedere gli angeli. Questi sono gli angeli. Anzi, gli angeli sono piccoli in confronto. E questa è la verità. A volte ci addormentiamo, allora Kadosh Baruch Hu ci forza questa unione, come ha detto giustamente, e dopo questa unione, l'unione è l'ingrediente per ricevere una protezione, per ricevere la Berakah, per ricevere tutto il bene, per essere protetti da tutto il male. Lo sappiamo da sempre. L'unione significa il corpo è sano. Ci arriveremo un giorno, Bezrat Hashem, studieremo un capitolo fra moltissimi capitoli in cui l'autore del Tanya spiega che il popolo ebraico è come un corpo, un fisico. E nel corpo fisico, quando il corpo ha tutte le vene e tutti i capillari, tutte le aorte, sì, le aorte, le vene, i capillari aperti, e il sangue fluisce bene, allora il corpo è sano. Ma quando si chiude un capillare, una vena, Chas v'Shalom, allora quella parte del corpo inizia ad ammalarsi. La stessa cosa dice quando manca amore e rispetto reciproco e unione, quindi non arriva l'influenza divina in quella comunità, non arriva la guarigione, la salute, l'ossigeno, e quindi quella zona lì inizia ad ammalarsi, e quindi bisogna intervenire in quella zona lì. E non è piacevole mai intervenire, quindi è fondamentale, fondamentale il rispetto, l'unione. Non dobbiamo pensare tutti allo stesso modo, ma dobbiamo rispettarci tutti. Ognuno è fatto diverso dall'altro, lo sappiamo bene, è per questo che è così difficile questa mitzvah di Ahavat Israel, ve'ahavta le'reacha kamocha, ma questa è la mitzvah. E questa è la nostra garanzia. Per l'eternità, finché siamo uniti, non c'è niente che, non c'è nulla che può minacciarci. Dato che stiamo parlando di cose felici, continuiamo a parlare di cose felici e questa settimana faremo ancora il capitolo 36 che parla dei giorni del Mashiach che arriva quest'anno, questo mese, nel mese di Nisan, e quindi dobbiamo entrare in argomento. Settimana prossima, Be'ezrat Hashem, magari faremo una lezione prima di Pesach. L'ultima lezione prima di Pesach, magari faremo una lezione su Pesach. C'è molto da dire su Pesach, ma c'è molto da dire su Mashiach. E quindi io stasera voglio rileggervi velocemente dall'inizio del capitolo e fermarmi in un punto preciso e lì approfondire. Non è, è vero che è tradotto in un modo un pochino, sembra, non è l'italiano che leggiamo oggi, ma è, se ascoltiamo. È molto chiaro, perché questo capitolo è un capitolo molto chiaro, un capitolo che dice, vi faccio una piccola prefazione, nel capitolo precedente abbiamo studiato la spiegazione del versetto che è tutto vicino a noi, nel senso che è facile essere ebrei, è facile fare tutto quello che HaKadosh Baruch Hu ci ha comandato di fare. Lo sappiamo, HaKadosh Baruch Hu non ci chiede di fare qualcosa che non siamo in grado di fare. Quindi è tutto facile e ci ha spiegato che dobbiamo semplicemente educarci e vi ho fatto l'esempio del professore che deve andare nelle favelas a insegnare, a educare, a rieducare. Noi viviamo in un mondo che è tutto menzogna, è tutto buio, è tutto falso, è tutto l'incontrario di tutto e dobbiamo educare noi stessi. Quindi che cosa succede? Che dobbiamo fare tutto questo per poter piegare il nostro Yetzer Hara, la nostra parte negativa e dirgli no, 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 tu sei obbligato a venire con me. A fare questa mitzvah, tu sei obbligato a rispondere amen quando qualcuno dice una berakha. Tu sei obbligato, sei forzato a mangiare la matzah la sera del ser. Non mi interessa che ti piace, il maror non piace a nessuno, lo mangi lo stesso. E dato che siamo qui per il corpo, per l'anima animalesca, perché dobbiamo raffinare e preparare loro per la venuta di Mashiach, l'anima divina non ha bisogno. L'anima divina non ha assolutamente bisogno di scendere in questo mondo, anzi. Urla e piange ed è devastata dall'idea di scendere in questo mondo. Perché? Perché rischia. Ogni secondo è come essere in un campo di battaglia con i nemici davanti e si rischia la vita ogni secondo in questo mondo, un mondo in cui si rischia la vita ogni secondo, la vita spirituale, perché le averot, le trasgressioni sono dietro l'angolo e ci sono trasgressioni che sono meno gravi e ci sono quelle molto gravi, ci sono quelle letali, e l'anima divina non vuole venire in questo mondo. Chi vuole andare in guerra? Nessuno. Ma non si chiede neanche all'anima divina, come dice la Mishnah, al korchacha tachai, al korchacha tanozar, al korchacha tanolad, al korchacha tachai. contro la tua volontà sei stato creato, contro la tua volontà nasci e contro la tua volontà vivi. Perché? Perché a chi si dice questo? È riferito a chi? È riferito all'anima divina che scende in questo mondo per educare l'anima animalesca. Ma perché tutto questo è importante? Perché grazie alle mitzvot che facciamo, grazie al fatto che io riesco a educare, a piegare lo Yetzer Hara, ho affinato e ho pulito e ho riparato questo mondo dalla sua malattia e quindi diventa un supporto idoneo per la presenza di HaKadosh Baruch Hu. E questo capitolo spiega perché è importante fare queste mitzvot, perché c'è uno scopo, c'è un obiettivo. L'obiettivo è quello di arrivare ai giorni di Mashiach. Lo leggiamo insieme velocemente fino a dove siamo arrivati, poi leggeremo ancora qualcosa e creeremo un'idea da quello che abbiamo letto. Ok, ci siete? Bene, il capitolo non è molto lungo, però va vissuto, va assaporato. Ripetiamo, riga 3, capitolo 36. È una ben nota affermazione dei rabbini, vuol dire che i Chachamim ci hanno insegnato che il motivo della creazione di questo mondo, tutti si chiedono perché siamo qui, chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo. Eccolo, apri il Tanya, capitolo 36, basta fare queste domande, c'è qua la risposta. Ma non è che il Tanya se l'ha inventata la risposta, è scritta dappertutto, è scritta nella Torah, nei Nevi'im, nei Ketuvim, è scritta nella Mishnah, nel Talmud, nel Midrash, dappertutto è scritto che c'è solo un obiettivo a tutto questo, è quello dei giorni di Mashiach. Vi avevo spiegato che nelle Tefillot in un anno lo chiediamo 25.000 volte. 25.000 volte chiediamo Mashiach nelle nostre preghiere, nel nostro piccolo Siddur. E che il motivo della creazione di questo mondo è che il santo benedetto Elisia desiderava avere una dimora nei mondi inferiori. E qui già l'autore del Tanya deve fermarsi e deve dire: cosa vuol dire inferiori? HaKadosh Baruch Hu davanti a lui non esiste superiore e inferiore, leggiamo e poi vi spiego. Ma certamente la distinzione di superiore ed inferiore non ha validità a suo riguardo, poiché egli, il benedetto, pervade tutti i mondi in egual misura. In altre parole, è che stiamo dicendo che ci sono mondi superiori, mondi inferiori, vuol dire mondi in cui Hashem si trova meglio e mondi in cui Hashem non si trova meglio. E quindi, ad esempio, il nostro mondo, che è il mondo inferiore, su questo non si discute, il nostro è il mondo inferiore, ma vuol dire che Hashem qua non si trova bene oppure che non c'è la presenza di Hashem in questo mondo come c'è nei mondi superiori. Questa è eresia. Non si può dire, non si può neanche pensare. HaKadosh Baruch Hu è tutto. E quindi, dato che è tutto, è lui anche lo spazio. E se lui è lo spazio, può esserci solo lui dove c'è lo spazio. Se lui è il tempo, perché lui è il tempo, perché ha creato il tempo, c'è solo lui nel tempo. E quindi c'è sempre e solo lui dappertutto. Però ha creato una classificazione di mondi in cui per qualche motivo questo mondo si chiama il mondo inferiore, ma non per lui, per noi si chiama il mondo inferiore. Andiamo avanti. La spiegazione della questione, cosa vuol dire superiore e inferiore? La spiegazione della questione però è la seguente, riga 11. Prima che il mondo fosse creato, chiaramente, prima che Hashem abbia creato tutto quello che è stato creato, dai mondi spirituali fino a creare questo mondo fisico, egli era unico e solo, uno ed indivisibile, e riempiva tutto lo spazio nel quale egli ha creato l'universo. E quindi è cambiato qualcosa dopo che ha creato il mondo? Non è cambiato niente. Leggiamo ora, eppure la stessa cosa per quanto lo riguarda. Per quanto riguarda Hashem, non è cambiato nulla. Vi faccio un esempio semplice, ma è solo un esempio. Il sole splende in tutto il suo vigore, e per oggi a Milano non è così, ma ammettiamo che ci sono dei giorni che a Milano c'è la nebbia, ammettiamo, non succede mai, ma ci sono dei giorni in cui a Milano c'è la nebbia, è nuvoloso, e quindi noi non vediamo il sole. È cambiato qualcosa al sole che io a Milano ho la nebbia? Al sole non è cambiato nulla, è sempre lo stesso sole che splende con la sua fortissima energia tutto il sistema solare. E quindi cosa è cambiato? È cambiato che io sono inferiore perché vivo a Milano. E a Milano c'è la nebbia, e a Milano è nuvoloso, e quindi fa freddo, è buio, è umido, e si soffre di tante patologie a causa di tutte queste cose. Ma non è colpa del sole. Il sole non è mai cambiato nulla. È colpa del fatto che ci troviamo in un certo punto. Leggiamo. Riga 13, ultime parole. Ora è pure la stessa cosa per quanto lo riguarda. Il fatto che Shem abbia creato tutti i mondi che ha creato e l'infinità di angeli e di anime non è cambiato nulla. È sempre rimasto, torniamo su, a riga 11, è sempre rimasto che cosa? Unico e solo, uno e indivisibile, e riempie anche oggi tutto lo spazio nel quale egli ha creato l'universo prima e dopo, non è cambiato niente. Leggiamo più avanti, riga 15. Infatti il cambiamento si riferisce solo alle cose che ricevono la sua benedetta forza vitale e la sua luce. Quindi chi riceve di più, chi riceve di meno. Chi riceve con molte vesti, con molti filtri, chi riceve con pochi vesti e con pochi filtri. Leggiamo insieme, riga 17. E la ricevono attraverso molte vesti che velano e nascondono la sua benedetta luce, come sta scritto: poiché nessun uomo mi può vedere e rimanere in vita. Questa frase è stata detta a Moshe Rabenu. Moshe Rabenu aveva una sola aspirazione, quella di vedere Hashem. Parlava con Hashem, comunicava con Hashem, discuteva con Hashem e aveva delle discussioni molto accese. Ha dovuto difendere coi denti, con la propria vita, ha dovuto difendere il popolo che lui faceva da pastore. E quindi doveva sapere qual era il momento in cui doveva essere tranquillo, qual era il momento dove Moshe Rabbeinu doveva tirare fuori tutta la sua grinta. Però una cosa non poteva vedere Hashem. Come dice la Torah, panim il panim, no, non è questo il versetto. Quando Hashem parla di Moshe Rabbeinu, dice: Pe el pe adaber bo umar e velo bechidot utmunat Hashem miabit. Umadua lo iritem le daber ve avdi be Moshe. Quando Miriam e Aaron hanno fatto una piccola allusione su Moshe Rabbeinu, Hakadosh Baruch Hu interviene e dice: lui parla con me come due persone che comunicano tra loro. E quindi, come vi permettete di parlare di una persona così? Cosa succede? Succede che Moshe Rabbeinu si è trovato in una situazione molto, molto propizia, si dice così, quando Hashem gli ha confermato il perdono del peccato del vitello d'oro. Allora Moshe Rabbeinu ha subito chiesto: Har eni nait kevodecha, fammi vedere la tua gloria, il tuo onore, la tua presenza. Voleva vederlo con gli occhi fisici. E Hashem risponde a Moshe Rabbeinu: Ki lo irani Adam v'chai. Neanche chi si chiama Adam, neanche l'eccellenza fra gli umani, perché Adam è il titolo più elevato, può vedermi e rimanere vivo. E Chachamim spiegano che non soltanto Adam, v'chai significa vivo, ma chai è anche il nome degli angeli, di un tipo di angeli. Abbiamo 10 categorie, 10 classificazioni di angeli, e l'angelo più alto di tutti si chiama Chaya, Chayot al plurale, Chayot HaKodesh, lo diciamo nella Tefilah, Ve'ofanim, Ofanim è la categoria 9, Ve'chayot HaKodesh la categoria 10. Neanche il Chai, neanche gli angeli che sostengono il mio trono non possono vedermi. Quindi non solo gli esseri umani, ma neanche gli angeli più elevati. Leggiamo riga 19. Poiché nessun uomo mi può vedere e rimanere in vita, e come i nostri rabbini di benedetta memoria hanno spiegato, neppure gli angeli chiamati Chayot lo possono vedere, eccetera. Bene, ora dobbiamo tornare all'argomento che dice che esistono mondi superiori e mondi inferiori. Qual è la differenza tra i mondi superiori e i mondi inferiori? La differenza è soltanto per noi, che noi siamo creature inferiori, nel senso che non abbiamo la capacità di contenere tanta energia divina quanto la possono contenere alcuni dei mondi superiori, ognuno in base alla sua capacità, in base a come è stato creato. Ok, allora adesso dice che questa è la differenza. E perché nasce questa differenza? Perché Dio ha creato così. E leggiamo velocemente. Adesso qui dobbiamo andare in picchiata, proprio prendere l'aereo, salire a 10.000 metri, mettere il paracadute, e adesso cadremo col paracadute in picchiata, così. Akadosh Baruch Hu ci ha creato in un modo in cui noi abbiamo una capacità limitatissima di poter contenere la sua energia e la sua presenza. Leggiamo. Da ciò deriva il graduale formarsi dei mondi e la loro discesa, di grado in grado. Ogni parola qui sono altri mondi, che siamo in discesa. Per il moltiplicarsi delle vesti, ogni veste un altro mondo, che fanno da schermo alla luce, ogni schermo un altro tipo di vitalità, sempre inferiore, sempre inferiore. E dalla forza vitale che promanano da lui, il benedetto, finché fu creato questo mondo del tutto materiale e grossolano. Grossolano è la parola in italiano. Però la parola originale vuol dire grossolano, sta per qualcosa che nasconde completamente qualsiasi segno di vita. Il quale è il più basso in grado, poiché non c'è alcuno inferiore per quanto riguarda l'ascondimento della sua benedetta luce. Quindi, quando tu vedi una pietra e viene la risa e ti dice: sai che in questa pietra c'è la parola di Hashem che la fa vivere, che la fa esistere, e tu dici: questo ha bevuto troppo ieri sera. E invece è così. Ma noi non vediamo, noi vediamo un mondo grossolano, fisico. E purtroppo c'è ancora chi ti dice: ma quale miracolo e quale mano divina e quale presenza di Hashem? Noi abbiamo l'Iron Dome. Purtroppo. Sì.
Rav, quindi la parola grossolano, boh, secondo me, sta a significare una fortissima schermatura alla luce, cioè un vetro trasparente fa passare la luce, e man mano che si scendono i mondi diventa sempre più buio, sempre più grosso la schermatura alla luce divina.
Esatto, in
Cioè
ebraico,
uno schermo, no?
esatto. In ebraico la parola in lingua originale è Chomri. Chomri viene dalla parola Homer. Homer viene proprio dalla parola, cioè io posso tradurlo in fisico, però fisico non rende l'idea, perché io so solo questo. Invece, quando io studio tutto il giorno Torah, fisico è un insulto. Invece no, fisico non è un insulto, io non ho altro, non hai altro perché sei lì, sei chiuso lì nella tua cornice e vedi solo quello. Ma quando inizi a studiare, inizi a capire che sei proprio il più inferiore tra gli inferiori, allora usare il termine fisico è proprio un insulto, Homri. Infatti Homri vuol dire materiale, vuol dire la materia che si materializza. E c'è anche un animale che si chiama così, il chamor. Chamor è l'asino. L'asino è l'emblema della materialità. C'è una bellissima storia nel Talmud di un grandissimo tzaddik, Rabbi Pinchas Ben Yair, che era lo suocero di Rabbi Shimon Bar Yochai, che lui aveva un asino che aveva affinato al punto che l'asino non mangiava il fieno se quel fieno non era stata tolta la decima. Non sto raccontando una storiella per bambini, è scritto nel Talmud. È arrivato in un hotel e hanno dato il fieno all'asino e poi sono andati a chiamarlo e hanno detto: il tuo asino è malato. Perché? Perché non mangia il fieno. Non si è mai visto un asino che ha il fieno davanti e non mangia. E Rabbi Pinchas Ben Yair, senza più di tanto scomporsi, ha detto: avete già fatto la decima al fieno. Diceva: no, al fieno per gli animali non si dà la decima. Dice: al mio asino sì. Togliete la decima e vedrete che inizierà a mangiare. E si parla spesso dell'asino di Rabbi Pinchas Ben Yair, perché Rabbi Pinchas Ben Yair era un tzaddik così grande che anche l'asino che faceva da supporto è stato affinato al punto che lui vedeva e sentiva e percepiva quello che era tahor, tamè, kasher e non kasher, e viveva come il suo maestro, la grandezza dei tzaddikim. Noi non siamo a questo livello. Magari riuscissimo a affinare il nostro Homer, la nostra materialità. Siamo talmente materializzati che ci dimentichiamo di lodare Hashem, ci dimentichiamo di vedere che ogni cosa che ci circonda è un miracolo. E quindi andiamo avanti. La luce, riga 7, un mondo di tenebre che si raddoppiano e si raddoppiano ancora, continuano a raddoppiare. Sapete che ogni generazione, le tenebre in questo mondo, è una parola che fa paura, le tenebre, ma è la traduzione, in ogni generazione le tenebre si raddoppiano. Finisco e vi spiego. Tanto che esso è pieno di clipot di Sitra Achra, clipot vuol dire bucce, Sitra Achra vuol dire l'altra parte, sono termini. Clipa in ebraico, Sitra Achra in aramaico, le quali si oppongono apertamente alla divinità dicendo: ma quale miracoli? Come lo dicono? Io e nessun altro che io. Cosa vuol dire io e nessun altro che io? Vuol dire che c'è qualcuno che può sbagliare e dire: è scritto nella Torah che quando ti sentirai bene, quando ti sarai arricchito, quando la pelle della tua pancia sarà ben tesa perché hai mangiato bene, dirai, Kochi ve'otzem yadi, la mia forza e la mia determinazione assa li et ha'il hazeh, ha portato a casa tutta questa ricchezza. E Moshe Rabbeinu dice, arriverà anche questo giorno. Kochi ve'otzem yadi assa li et ha'il hazeh, ve'zacharta et Hashem Elokecha, ricorderai ogni momento Hashem Elokecha, il tuo Dio, Chi hu anoten lecha koach, la asot chai, è lui che ti dà la forza di combattere e di ottenere quello che riesci ad ottenere e di raggiungere i tuoi obiettivi. Perché tu puoi dire la mia forza, ma chi te l'ha data la tua forza? La mia forza che mi ha, ma chi te l'ha data? Come mai sei qua? Chi ti ha portato qua? Come mai hai un braccio? Come mai hai una testa? Come mai hai due gambe? Come mai hai una lingua dentro la bocca che ti fa parlare? No, no, sono io, quali miracoli e quali benedizioni? Io non ho bisogno né di benedizioni né di protezione divina, faccio tutto io. C'è gente così oggi, non stiamo parlando di utopia, c'è gente così che ti dice no, no, sono tutto io. Sapete che una volta qualcuno ha detto anche io posso prendere dell'argilla e creare una forma umana. Allora gli hanno detto va bene, prendi argilla e crea una forma umana. Allora è andato dietro al bosco, c'era un fiume, ha iniziato a raccogliere l'argilla dal fiume, gli hanno detto no, 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 quell'argilla lì, quella è sua, tu prendi la tua, tu devi creare una forma umana, poi ne parliamo se questa forma umana può anche muoversi, può anche alzarsi, può anche parlare, questo è un altro discorso. Intanto fai una forma fisica tua, tua, tua vuol dire tua, non prendi l'argilla che già c'è, che qualcun altro l'ha fatta. E quindi quando tu dici la mia forza, ma quale forza? La forza di che cosa? Ogni mattina tu ti svegli e devi dire la Berakah che HaKadosh Baruch Hu mi ha dato la forza di alzarmi in piedi. Ogni mattina abbiamo il dovere di ringraziare Hashem, abbiamo un ordine di Berakot per ringraziare Hashem per ogni cosa che abbiamo, per il vestito, per avere un pavimento su quale calpestare. Quando Hashem ha creato il mondo, volutamente, era tutto ricoperto di acqua. Poi ha detto alla terra di separarsi e di elevarsi sull'acqua. Perché? Perché così l'uomo, quando si sveglia la mattina, può avere un supporto sul cui stare e mi ringrazierà. A chi viene in mente di ringraziare Hashem perché abbiamo la terra sul quale calpestare, anche di questo deve ringraziare. Cioè, ma che domanda è? Ma noi siamo abituati diversamente. Allora abituiamoci nel modo giusto. E perché siamo abituati diversamente? Perché ci troviamo in un mondo fisico, che è un insulto. Ci troviamo in un mondo dove nasconde, come abbiamo appena letto, in un mondo dove ci sono così tante filtri e così tanti nascondimenti, come ha tradotto lui. Così tanti schermi, così tante vesti e tutte queste cose che ci fanno dimenticare le cose più semplici, le cose più ovvie. E quando si parla di Hashem, sembra di parlare di qualcosa di assurdo. Assurdi possiamo essere noi quando crediamo che siamo noi. Noi siamo noi. Come dice, ho tolto ve lo rimetto subito la condivisione. Giusto? Vale la pena solo per leggere questa frase. Io e nessun altro che io. Tutte le volte che vedete un numero vicino alle parole del Tanya, Io non le ho ricopiate tutte, ma tutte le volte che vedete un numero vuol dire che fa riferimento a o un versetto o una Mishnah o qualcosa che è stato già scritto. Ok, quindi adesso dobbiamo iniziare a capire che tutto quello che Hashem ha fatto non l'ha fatto per i mondi superiori, perché i mondi superiori non vorrebbero esistere. Perché esistere per loro vuol dire essere minori di quello che erano prima di esistere, perché prima di esistere siamo tutti una parte di Hashem. Adesso che esistiamo, siamo molto minori che essere una parte di Hashem, quindi siamo in difetto. E quindi i mondi superiori non hanno uno scopo. Adesso scopriamo che tutte le mitzvot che io faccio, il capitolo 35 mi dice devo combattere, devo, come si dice, devo... reagire, devo fare tutto quello che mi serve per poter obbligare il mio corpo e la mia anima animalesca di fare le mitzvot. Perché? Perché c'è uno scopo, c'è un obiettivo. I mondi superiori non ce l'hanno. Noi qua in questo mondo fisico abbiamo un obiettivo che nessun'altra creazione tra tutti i mondi che sono infiniti non ha. Soltanto noi abbiamo il privilegio di avere l'obiettivo. Quale obiettivo? Lo leggiamo insieme. Evidentemente lo scopo del graduale formarsi dei mondi e della loro discesa di grado in grado non è il bene dei mondi superiori, poiché per questi, per i mondi superiori, si tratta di una discesa che li allontana dalla luce del suo benedetto aspetto. Se non c'è uno scopo, un bambino di 10 anni deve allontanarsi di casa perché deve andare a scuola, perché deve andare a giocare con gli amici, perché c'è un qualsiasi motivo che lo allontana da casa. Ma se tu dici a tuo figlio allontaniti da casa senza nessuno scopo, nessun bambino vuole allontanarsi da casa senza nessuno scopo. Urla, dice no, voglio tornare a casa. Se c'è uno scopo e questo scopo è valido, allora il bambino realizza che è uno sforzo, è un sacrificio, ma va fatto. Ma se fare un sacrificio senza nessuno scopo non ha nessun senso. E quindi i mondi superiori dicono: ma perché io devo fare questo sacrificio? Perché io devo allontanarmi, come dice qua? Per questi si tratta di una discesa che li allontana dalla luce del suo benedetto aspetto. Loro possono lamentarsi, non hanno uno scopo. Le anime in cielo e gli angeli nel cielo sono statiche, non hanno uno scopo. Chi ha uno scopo? Chi è adesso, in questo momento, in questo mondo fisico, nel tempo e nello spazio. Siamo qui nel tempo e siamo qui nello spazio e abbiamo uno scopo, abbiamo un obiettivo chiarissimo. Lo scopo ultimo della creazione è invece questo mondo, il più basso di tutti. A me piace tanto questo capitolo. Adesso ci spiegherà qual è lo scopo di questo mondo fisico. La sua benedetta volontà è stata questa, perché egli ha soddisfazione, perché ha scelto questo mondo. Perché dice che questo mondo ha un obiettivo? Perché lui ha una soddisfazione. Questa è la risposta. HaKadosh Baruch Hu ha una soddisfazione, in ebraico si dice ta'ava, vuol dire un desiderio che gli porta soddisfazione quando, leggo, la sitra achra viene soggiogata. La sitra achra vuol dire la parte, l'altra parte, lo Yetzer Hara viene soggiogata e le tenebre sono trasformate in luce. Vi dovevo raccontare qualcosa, una storia strana, come tutte le storie ebraiche sono tutte strane, anche questa è strana, specialmente le storie del Baal Shem Tov. Baal Shem Tov ha rotto, ha distrutto, ha fatto a pezzi le regole della natura. Per questo che le storie del Baal Shem Tov sono così particolari, perché lui ha dimostrato al mondo che il mondo non è niente. Ha dimostrato al mondo che il mondo non è altro che uno schermo che vela la presenza di Hashem. L'autore del Tanya era il suo nipote spirituale, ha un pochino raddrizzato l'obiettivo e ha detto sì, però lo dobbiamo servire in questo mondo con le regole della natura. Ma per poter far sì che l'autore del Tanya possa dire questo, prima il Baal Shem Tov doveva distruggere il mondo. E quindi il Baal Shem Tov faceva dei miracoli anche così per poco. E ci sono tantissime storie così. Una delle storie è che il Baal Shem Tov, ogni posto dove andava, Ogni persona con cui parlava conosceva esattamente tutto quello che si celava dietro. Noi camminiamo in strada, non sappiamo chi sono le persone che camminano vicino a noi, non sappiamo a chi appartiene l'automobile parcheggiata, non sappiamo chi è il padrone di questa casa, non sappiamo niente. Ma i grandi, grandi tzaddikin quando camminano vedono e sanno tutto. Dal giorno che è nato fino al giorno che muore, tutti quanti, dove ha comprato questo vestito, chi è suo figlio. Ogni cosa che è nel raggio della loro visuale è tutto chiaro davanti a loro. Ora il Baal Shem Tov, prima di lasciare questo mondo, ha chiamato suo figlio e ha detto: c'è un punto geografico in cui io ti chiedo di non andare mai lì. Cosa è successo? È successo che suo figlio viaggiava sempre e faceva fare al suo cocchiere sempre un giro largo, perché lui doveva passare sempre da lì, per quello che che il Baal Shem Tov gli dice di non passare da lì, perché era un punto che faceva comodo attraversare. Ma il Baal Shem Tov, per qualche motivo che solo lui sapeva, gli ha dato questo ordine. Una volta il figlio del Baal Shem Tov, si chiamava Rav Zvi, era talmente immerso nei suoi pensieri, e il cocchiere ha detto: adesso lui non se ne accorge, io vado dritto perché devo fare la deviazione, ed è successo che la terra ha inghiottito i cavalli con la carrozza, e quando ha aperto gli occhi ha capito il problema e ha capito che sta per morire perché non ha ascoltato le parole di suo padre. A un certo punto si racconta che è stato trascinato fuori. Il Rav Zvi racconta che ha visto una luce di una candela, quindi una fiammella di una candela, e questa fiammella di una candela aveva un'energia tale che ha trascinato tutto fuori dalla terra. E praticamente la terra che li aveva inghiottiti li ha espulsi. Ho detto che è una storia strana, fa niente, non è un problema. Cerchiamo di essere un po' elastici, non dobbiamo essere chiusi nel frame del fisico, che è un insulto, come ho detto. E quindi è successo che quella notte il Baal Shem Tov gli ha detto: sappi che è l'ultima volta che scendo in questo mondo per salvarti. Perché? Perché ho lasciato questo mondo soltanto un anno fa. E le tenebre di questo mondo si sono raddoppiate e moltiplicate tante volte tanto che a saperlo non sarei sceso in questo mondo. Infatti, per tornare nella mia postazione in Gan Eden, ho dovuto fare tantissime immersioni nel fiume che si chiama Nahr Dinur, nel fiume di fuoco. Non abbiate paura, non è un fiume fisico di fuoco fisico, si chiama così perché abbiamo soltanto dei termini fisici, quindi lo chiamiamo così, e così è stato chiamato nel libro di Daniele. Daniele lo descrive in questo modo. E tutto questo per dire che è vero, ci sono le tenebre e le tenebre si moltiplicano. Torniamo a leggere perché ci tengo a leggere e arrivare a un punto particolare. Dove ci troviamo? Rileggo da riga 19: la sua benedetta volontà è stata questa. Quale volontà? Quella di avere soddisfazione, perché egli ha soddisfazione quando la Sitrahra viene soggiogata, come abbiamo spiegato, e le tenebre sono trasformate in luce. Ma se io continuo a dirvi che in ogni generazione, ogni anno, ogni minuto, le tenebre si moltiplicano, quindi che sto qui a fare? Sto qui a fare perché c'è una data di scadenza delle tenebre, c'è una data di scadenza delle forze della natura, delle forze della fisicità, della materialità, e quando noi avremo riempito la misura, avremo dato la carica totale alle forze del bene, le forze della luce, le forze superiori, spirituali e divine, in quel momento verrà tolto il sipario e tutto si dissolverà in un attimo e ci sarà questa trionfante vittoria della luce sulle tenebre e non ci saranno più le tenebre. Però noi ancora siamo in mezzo alla battaglia. Finché la battaglia non viene trasformata in una vittoria, i soldati devono combattere. Non è perché stiamo per vincere, allora poniamo le armi, no. Anzi, negli ultimi momenti della battaglia sono i momenti più difficili, quindi le tenebre sono più forti perché il nemico sta per cadere e quindi usa tutte le forze che ha a disposizione. E quindi i momenti più difficili sono i momenti prima della vittoria. E noi ci troviamo in questo momento qua e noi continuiamo a sentire che le tenebre moltiplicano. Sì, e questa è la prova che stiamo arrivando al punto del trionfo al punto della destinazione finale, di raggiungere il nostro obiettivo. Leggo 22. Di modo che la luce divina del benedetto Ensof significa infinito, si diffonda per tutto questo mondo al posto delle tenebre e della Sitra Achra, con la maggior forza ed intensità e con la perfezione propria della luce che sorge dalle tenebre, la quale rifulge più di quella dei mondi superiori. Vuol dire che quando arriverà Mashiach, noi avremo la possibilità di realizzare che in questo mondo c'era molta più luce di quella che c'è nei mondi superiori, ma era schermata, era nascosta, era celata. Perché in questo mondo, ove essa sarà già velata dalle vesti e dall'ascondimento dell'aspetto divino che fanno da schermo e celano la luce del benedetto Ein Sof, perché i mondi non si dissolvano in modo da non più esistere. Che cosa ha detto in queste ultime due righe? Ha detto che se noi chiediamo ad Hashem di rivelare adesso, quando ancora non abbiamo vinto, quando ancora siamo durante il periodo della battaglia contro le forze del male, che sono io, la mio Homer, il mio Yetzer Hara, la mia anima che ha delle tendenze negative, se io non ho ancora finito questa guerra, chiedo ad Hashem, fammi vedere la tua luce, io non posso rimanere in questo mondo un secondo di più. Come ha usato lui il termine? Ci dissolveremo. Cosa vuol dire ci dissolveremo? Vuol dire che non siamo in grado, in quanto creature, di poter contenere la luce di Hashem. E allora come lo potremo essere quando arriverà Mashiach, se continuiamo a dire che non siamo in grado di contenere la luce di Hashem? Mi fermo per respirare e chiedo a voi se avete un'idea. E potete darmi voi una risposta a questa domanda: come faremo a contenere la luce di Hashem quando arriva Mashiach se continuiamo a studiare e siamo limitati e siamo troppo deboli per poter ricevere, vedere la presenza di Hashem in questo mondo? Qualcuno di voi ha un'idea?
Sì, adesso siamo limitati. Cioè, quando arriverà Mashiach, anzi, fra poco non saremo più limitati, ecco.
E perché questo?
Perché adesso ci sono tutte queste schermature e la luce di Hashem è molto più potente della luce di questo mondo. Come per un principio fisico, se due luci sono forti, una annulla l'altra, 10 e 10. Meno 10 e più 10 si annullano da sole, ecco, è una cosa che è una legge fisica, è una legge.
Quindi,
E siccome Hashem ha creato questo mondo e conosce benissimo le sue leggi, quindi quando noi diventeremo luminosi come è la nostra natura di essere, perché Moshiach ce lo prende, ce lo permette. Non ci sarà più problemi.
sei vicino alla risposta, molto vicino. Cioè, tu dici Mashiach ci permetterà di ricevere questa luce di... Ma perché dici Mashiach?
Sì, la venuta di Moshiach
Venuta di Mashiach, ma chi ci darà la forza di poter...
è sempre Hashem che ci dà la forza.
Certo, ma come?
Ci dà la forza perché ci rende la nostra natura luminosa.
Siccome sono già le 19... Arrivo al dunque, sei arrivato vicinissimo alla risposta, ma veramente complimenti, ma bisogna aggiungere qualcosa. Ora, non so se, credo, avevamo accennato settimana scorsa al fatto che quando Moshe Rabbeinu è andato a prendere la Torah, gli angeli si sono posti, vero? Era la settimana scorsa che abbiamo parlato di questo. Perché si sono posti? Perché volevano loro la Torah e Moshe Rabbeinu ha detto loro: la Torah non vi appartiene perché nella Torah c'è scritto: io sono Hashem che vi ha fatto uscire dall'Egitto. Idolatria vuol dire Yetzer Hara, e onore al padre e alla madre vuol dire avere genitori. Sono tutte cose che non. Ma perché? La domanda è: perché gli angeli volevano la Torah? Perché gli angeli sapevano che la Torah è uno strumento con il quale tu puoi ricevere qualsiasi forza. Ok? Allora lo leggiamo insieme e concludiamo. Comunque complimenti e grazie. Riga 7, reggiamo soltanto questo pezzetto. A questo scopo, per poter contenere la luce di Hashem quando arriverà Mashiach, il santo benedetto di Sia, vuol dire HaKadosh Baruch Hu, ha dato a Israele la Torah, che è chiamata potenza e forza, perché noi diciamo Hashem Oz Le'amo Yiten, Hashem dà al suo popolo la forza. Qual è la forza? È la Torah. La Torah si chiama Koach, la Torah si chiama forza e Oz. Oz vuol dire potenza. In quanto, come hanno detto i rabbini di benedetta memoria, vediamo dov'è, perché mi interessa. Sì, giusto. Nel trattato Sanedrini, in cui si parla di Mashiach, l'onnipotente dà forza ai giusti perché possono ottenere il loro premio nel mondo a venire senza che la loro stessa esistenza sia ridotta al nulla in presenza della luce divina. E mi sa che leggiamo, no, non ce la facciamo a leggerlo
DAF
tutto.
98?
No, molto prima. Scusa, un po' dopo, DAF 100.
Ah.
Un paio di pagine dopo, perché nel 98 si parla tanto di Mashiach. Ok, non riusciamo a leggere tutto, però qui porta tanti versetti che parlano proprio di questo, che HaKadosh Baruch Hu ci darà la forza di vedere quello che neanche Moshe Rabbeinu ha visto. Dai, lo leggiamo velocemente. L'onnipotente dà la forza ai giusti perché possono ottenere il loro premio nel mondo a venire senza che la loro stessa esistenza sia ridotta al nulla in presenza della luce divina, che si rivelerà loro nel mondo a venire senza alcun velo. Ascoltate queste parole. Quando arriverà Mashiach, si rivelerà la luce infinita di Hashem senza veli, come sta scritto, e non si nasconderà più chi ti ammaestra, vuol dire Hashem, non si nasconderà più. Il senso è che egli non si nasconderà più da te con ali o vesti. E i tuoi occhi, questo è un altro versetto, e i tuoi occhi vedranno i tuoi maestri, ve'ayu einecha ro'ot et morecha, dice così il passù. I tuoi occhi vedranno i tuoi maestri, quindi noi avremo la capacità, chi è il nostro maestro, è HaKadosh Baruch Hu, avremo la capacità e la forza, perché abbiamo bisogno di forza per poter vedere Hashem. E sta anche scritto, poiché si vedranno con i loro propri occhi. Vuol dire che non stiamo parlando di cose astratte, di esempi. No, 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 no. Noi con i nostri occhi potremo vedere tutto quanto. E infatti c'è un bellissimo versetto che dice: Lo yelecha od Hashemesh leor yomam. Va bene? E lo leggiamo in italiano: Non sarà più il sole a farti luce di giorno, non avremo più bisogno del sole per avere luce di giorno, perché il Signore sarà la tua luce perenne. Infatti, quando Hashem dice il primo giorno della creazione, Yehi Or, Vayhi Or, e luce sia, non è la luce del sole, perché il sole è stato creato il quarto giorno della creazione. E quindi di che luce stiamo parlando? Della luce propria di Hashem. I primi giorni ha illuminato in questo mondo la luce propria di Hashem, e questa sarà la luce molto più intensa che, con la quale noi vivremo. Non avremo bisogno del, come diceva prima Davide Yosef, diceva che la luce eliminerà la luce, neutralizzerà la luce di Hashem neutralizzerà la luce del sole. Infatti, la luce del sole sarà come una lampadina a mezzogiorno, non servirà niente il sole. Il sole anche lui avrà la sua un altro argomento, la ricompensa dei pianeti, tutta un'altra storia, bisogna leggere il Rambam per questo. Ok. Perché il Signore sarà la tua luce perenne. È ben risaputo che l'era messianica, e specialmente il giorno della risurrezione dei morti, sarà la meta ed il compimento della creazione del mondo. Oh, l'abbiamo letto finalmente con le parole senza veli. È risaputo che l'era messianica, e specialmente il giorno della risurrezione dei morti, sarà la meta ed il compimento della creazione del mondo. Il mondo è stato creato per questo giorno qua, per la risurrezione dei morti, poiché a tale scopo esso fu originariamente creato. Ora la Rizal ci dice, c'è una nota, il premio ai giusti verrà dato essenzialmente nel settimo millennio, come affermato nell'Ecotetora di Rabbi Yitzchak Lurebbe nel di benedetta memoria, vuol dire che ci sarà il settimo millennio in cui esploderà tutto quanto. Bene. Potrei chiudere qui, però vi racconto una piccola cosa e poi chiudiamo insieme. Ha raccontato un rabbino, si chiama Rabbi Simon Jacobson. Rabbi Simon Jacobson, se voi andate su internet, fa delle lezioni molto molto belle, sono in inglese, Sono delle lezioni di Torah molto profonde perché lui era uno dei pochi che erano vicinissimi al Rebbe per tanti anni e ha una memoria inspiegabile, che i discorsi che Rebbe faceva per ore e ore e ore, giorno di Shabbat e di Yom Tov, che non si poteva registrare, lui se li ricordava. Quindi oggi lui è una persona molto richiesta, fa delle conferenze in giro e ha anche questa qualità di avere l'abilità di poter trattenere un pubblico molto vasto con degli insegnamenti molto molto interessanti. Ora, lui ha raccontato questa cosa, dice che è stato invitato a una conferenza dove c'era un rabbino ortodosso, un rabbino conservative si chiama, diciamo dell'ebraismo un po' più modernizzato, un'invenzione americana. E anche lui era il terzo rabbino, e c'era un pubblico di 500 persone ai quali è stato chiesto di fare tutte le domande che potessero venire in mente. Quindi loro dovevano rispondere così al volo. Ora, uno ha fatto una domanda molto scomoda, che nessun rabbino vorrebbe gli si venga fatta. E il primo a rispondere era sempre il rabbino ortodosso, il secondo il rabbino, chiamiamolo rabbino, il referente conservative, e il terzo era lui. Ora, uno si è alzato dal pubblico e ha detto: cosa succederà con noi, ebrei secolari, ebrei che non osservano la Torah, non fanno le mitzvot e dissacrano quello che è stato consacrato dalla Torah e da Hashem? Cosa succederà di noi quando arriverà Mashiach? È una domanda che non vuoi che nessuno ti chieda. Cosa succede? Che Rav Jacobson ha detto: mamma mia, io che cosa rispondo adesso? Non sapeva, ha avuto così. Ma non era lui il primo che doveva rispondere. Il rabbino ortodosso ha detto quattro parole che non sono piaciute, perché non sono piaciute, perché non piacciono. Lui ha risposto così: Hashem avrà pietà. In inglese sono quattro parole, in italiano tre. Hashem avrà pietà. C'è stato un boato di dissenso da parte di tutto il pubblico. È passato al referente conservative, che non solo che non ha risposto, ma ha rinforzato la domanda guardando Simon Jacobson, Rav Simon Jacobson. Si chiama così Simon, è un nome degli ebrei della Georgia, perché c'è tutta una storia. Suo nonno è stato protagonista nel portare il primo rabbino Chabad a Milano. La storia è molto interessante. Ma siamo fuori orario. Cosa succede? Che lui dice: ok, c'è una regola che Rebbe ci ha insegnato, la Chassidut ci insegna, che quando devi dare una risposta e non sai che risposta dare, chiudi gli occhi e dici: Hashem, metti tu le parole nella mia bocca. Ora lui ha detto così, ha detto: io quando devo rispondere a una domanda, spesso rispondo con una storia, e questa è la circostanza. E ha raccontato, vi racconto molto velocemente questa storia, che c'era il Rebbe Rashab, è vissuto dal 1861 al 1920, è arrivato da lui una persona, un venditore di diamanti. Famosa storia, forse l'avete già sentita, e questo venditore di diamanti arrivava da una località. E chiedeva Berachah per i suoi affari, per la sua famiglia, per l'educazione dei figli, per tutto quello che una persona può voler chiedere a un tzaddik come Berachah. E il Rebbe continuava a chiedere domande di una persona, sì, un certo Moshe del suo villaggio. E dice: sì, sta bene, non c'è sì, nessun problema. E continuava Rebbe, ogni frase diceva: ma come sta veramente? No, ha bisogno di qualcosa, che tu sappia, è tutto bene, i figli. A un certo punto questa persona dice: ma Rebbe, perché chiedi così tante domande di una persona così semplice? Una persona che in città non lo considera nessuno. E Rebbe si ferma, lo guarda e dice: tu vendi diamanti, vero? Dice: sì. Mi fai vedere? Hai qua con te qualcosa? Ha tirato fuori la borsa con tutti i diamanti. E Rebbe ha detto: posso scegliere così, giusto per dire quale secondo me è il più bel diamante che hai? E dice: certamente. Puntato il dito verso uno dei diamanti che non era per forza il più prezioso, ma era un diamante che sembrava essere un diamante molto molto caro. E il venditore di diamanti dicerebbe: si vede che tu non te ne intendi di diamanti, perché questo è l'errore che fanno tutti. A primo occhio sembra il più bello, il più luminoso, il più brillante di tutti, ma per un intenditore questo diamante vale molto poco. C'è quell'altro diamante alla fine della borsa, quello sembra piccolo, sembra insignificante, ma quello è il diamante molto più prezioso. Il Rebbe gli ha detto esattamente così: c'è chi si intende di diamanti e c'è chi si intende di anime. E Rabbi Simon Jacobson ha raccontato questa storia dicendo: cosa sarà di ognuno di noi quando arriverà Mashiach? Che domanda fate? Cosa sono io, un intenditore di anime? Non sono un intenditore di anime e quindi non posso rispondere a questa domanda. Se ognuno di noi esiste oggi, se ognuno di noi è stato creato ed è nato e vive contro la sua volontà, come abbiamo spiegato prima, crede di essere un ebreo secolare, crede che la sua appartenenza alla Torah sia molto molto lontana, crede che lui non dà soddisfazione a Kadosh Baruch Hu. Tutto questo è semplicemente perché non ci intendiamo di anime, ma in realtà colui che si intende di anime, in realtà lui sa esattamente il valore di ognuno di noi. Quindi, adesso che sta per arrivare Mashiach, dobbiamo essere tranquilli, sereni, sicuri e pronti perché se siamo qua è perché c'è qualcuno che si intende di anime e ha voluto noi. In questa generazione che Bezrat Hashem, questo mese, nel mese dei miracoli, il mese di Nisan, arriverà Mashiach. Finisco semplicemente una cosa carina che ho letto oggi su WhatsApp. Hanno detto che i persiani, è la seconda volta che sbagliano mese, perché ai tempi di Aman hanno sbagliato tutto e hanno pagato molto cara perché hanno voluto colpire il popolo ebraico nel mese di Adar. Il mese in cui è nato Moshe Rabbeinu, scusate, il mese in cui è nato Moshe Rabbeinu, esattamente. Questa volta, ieri, hanno voluto colpire i discendenti di queste stesse persone, hanno voluto colpire il popolo ebraico nel mese in cui è nato Rebbe di Lubavitch. E volete che HaKadosh Baruch Hu faccia questi miracoli che abbiamo vissuto in questi giorni? Be'ezrat Hashem, la promessa, la profezia del Rebbe, che noi siamo la generazione dei Mashiach, si avveri quest'anno. E Bezrat Hashem, settimana prossima a tutti a Jerusalem ricostruita. Shalom.
Amen.
Amen.
Grazie,
Rav.
Amen.
Amen. Amen.